E noi continuiamo a parlare di cinema, di un tipo diverso naturalmente di cinema, e lo facciamo con un ospite molto importante che vogliamo introdurvi in questo modo.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Che film, che libro e che colonna sonora. Rumba verso il buco è uno dei temi che accompagnavano le scene meravigliose di Io non ho paura, il film di Gabriele Salvatores, musicato per intero da Ezio Bosso. E tra l'altro è iniziata da poco la prima proiezione in città di Ezio Bosso, Le cose che restano, perché è da oggi in programmazione in non uno, non due, ma in tre cinema. Caro Giorgio Verdelli, sei contento?
Sono molto contento. Ciao. Senti, intanto devo dire che mi sono venuti i brividi per una ragione che adesso ti spiego. Forse non lo sai, ma sai che quando abbiamo fatto l'anteprima a Venezia, io ho chiesto non di mettere un brano, perché in genere sai c'è il red carpet e ti chiedono di mettere un brano, ma ho portato un quartetto d'archi che ha suonato questo pezzo qua e nella partitura originale scritta da Ezio Bosso.
Esatto.
Non so, allora, se tu l'hai fatto volutamente, se è un caso o meno,
ma sai, quando c'è di mezzo Ezio Bosso tutto può succedere. Parliamo di Ezio Bosso, parliamo soprattutto di Le cose che restano, come dicevamo, film scritto, diretto da Giorgio Verdelli, che insomma non ha bisogno di presentazioni, però per quei due o tre, Giorgio, diciamo che insomma tu sei innanzitutto un grandissimo esperto di musica internazionale, anche se diciamo non ostenti quasi mai le tue conoscenze veramente pazzesche, però già autore specialmente per la Rai di molti docufilm, adesso si chiamano così, quello su Pino Daniele,
adesso c'è la moda,
però tu sei stato il primo, secondo me, ricordiamo quello
all'epoca... all'epoca mia si chiamavano speciali,
lo speciale TG2, quello su Pino Daniele, quello su Paolo Conte, e all'ultima mostra del cinema di Venezia hai presentato fuori concorso come evento speciale appunto il film sul maestro Bosso, il maestro Bosso che peraltro aveva un grandissimo legame anche con la nostra città, ma con chi non aveva legami Ezio Bosso? Sì. Era amatissimo da tutti.
Guarda, Ezio Bosso intanto era un vero giramondo, una sorta di zingaro, nel senso che uno che ha abitato e ha vissuto in moltissime città, e questa cosa viene raccontata nel film, perché lui nasce a Torino e vive la Torino, diciamo, new wave degli anni 80, quindi i mod, gli statuto e tanti altri.
Lui, bassista degli statuto, se non mi ricordo.
Sì, bassista degli statuto, c'è una bellissima testimonianza di Oscar, devo dire, con delle foto meravigliose dell'epoca. Poi, dopo si stabilisce nelle Langhe. Successivamente a Londra, fa le colonne sonore per Gabriele Salvatores, però poi va in giro, suona in vari posti, fa addirittura delle cose in Australia di danza. Poi successivamente vive a Bologna e ha un forte legame con la regione, col Teatro Gualtieri, che comunque è più o meno nella vostra zona, pur andando in giro in tutta Italia, in tutta Europa come pianista e poi come direttore d'orchestra con dei concerti memorabili sia alla Fenice sia all'Arena di Verona, e insomma dappertutto in Italia. Devo dire che Ezio Bosso nella sua vita breve ne ha vissute 4 o 5, questa è la cosa che mi ha affascinato molto.
E poi con quale avidità di vita e con quale passione. Senti, tu hai iniziato a scrivere e a concepire il tuo film su di lui quando di preciso? Cioè, immagino che lui fosse ancora con noi, no?
Guarda, sono molto sincero. Allora, io Ezio Bosso l'avevo conosciuto in realtà, e adesso sembra che io voglio mettere sempre Pino Daniele in mezzo, ma è la verità, per merito di Pino Daniele, nel senso che quando io sapevo che avevano collaborato, il figlio di Pino Daniele mi disse che c'erano delle foto insieme, perché loro avevano collaborato per un disco che poi non si fece, per degli arrangiamenti di Passi d'autore, che è un vecchio disco di Pino. Poi, fatti le prime basi degli arrangiamenti, Ezio Bosso fu chiamato da Gabriele Salvatores per fare Io non ho paura, che è proprio la cosa. Quindi a malincuore dovette rinunciare, perché ovviamente la cosa era importante. E Pino, questa è la rivelazione che racconta il figlio, poi c'è un'intervista di Pino che parla di, cioè di Ezio che parla di Pino, e Pino voleva fare un disco di Ezio Bosso, voleva produrgli un disco. Io andai a intervistare Ezio Bosso per Pino Daniele, è stata l'ultima intervista che ho fatto per il mio docufilm su Pino Daniele, e in realtà la prima che ho fatto per Ezio Bosso, ma ancora non lo sapevo che l'avrei fatto. L'idea poi è stata di Nicola Giuliano, produttore peraltro della Grande Bellezza di Paolo Sorrentino, che era amico di Ezio e ha prodotto un film di Gabriele Salvatores, perché ne ha fatti quattro con Gabriele Salvatores.
Sì, esatto.
Il ragazzo invisibile, e aveva il backstage a Abbey Road con la London Symphony Orchestra, per cui insomma è una bella partenza. Lui ha detto dobbiamo fare Ezio Bosso, io non ho esitato un attimo.
Beh, poi Ezio Bosso aveva una tale maniera di comunicare le sue sensazioni, di una semplicità quasi disarmante, che è una cosa che non ha più nessuno. Cioè si tende sempre molto ad arricchire concetti invece di spogliarli e di regalarli nella loro semplicità, cosa che Ezio Bosso ha fatto a Sanremo, perché quelle due o tre cose che ha detto tutti ce le ricordiamo ancora benissimo.
Sono arrivati a tutte, ma sai, la grande caratteristica di Ezio Bosso era di dire cose complesse, cose importanti in modo molto semplice. Questa è la caratteristica dei grandi divulgatori. Però lui era più di un divulgatore, era tra virgolette un vero filosofo della musica.
Quindi tu hai dovuto mettere insieme tutto questo, perché è vero, tu hai detto che Ezio Bosso, e lo sappiamo purtroppo, ha avuto vita breve, ma in questa vita breve ne ha vissute cinque. Cioè lui è partito praticamente come un punk. Quando venne qui a trovarci qualche anno fa, un privilegio meraviglioso, lui in realtà disse, naturalmente parlava di Verdi, però disse ma io sono un metallaro, e anche Verdi era un rockettaro. Aveva le visioni della musica, siamo bellissimo. Noi poi, no, che tendiamo magari a catalogare, invece per lui lo stesso Verdi è stato un grandissimo rivoluzionario. Ecco, quanta Parma c'è, se c'è la lirica, se c'è Verdi nel tuo film?
Allora, dunque, non c'è Parma in senso compiuto, ma c'è, voglio dire, proprio la grande tradizione musicale italiana. C'è un concerto di Mendelssohn, che però è ispirato all'Italia, che è la Sinfonia Italiana di Mendelssohn, che lui ha diretto invece a Venezia, e c'è molte cose fatte al Teatro Gualtieri, che insomma non è lontano da voi.
No, infatti.
Perché diciamo era un po' per un periodo il suo teatro di elezione, dove girava le sue cose. E c'è anche molto a Bologna. Ci sono tutte c'è il concerto che ha fatto a Piazza Maggiore, bellissimo, che finisce con l'incompiuta di Schubert, e anche qui c'è una battuta di Bosso, dice cioè l'incompiuta, che si dice che Schubert non l'abbia terminato perché era morto, ma l'incompiuta è la settima, lui poi ha fatto l'ottava, la nona, la decima, l'incompiuta è incompiuta perché è incompiuta, e finisce col silenzio, dice io ho voluto terminare col silenzio davanti a 12.000 persone, e questa cosa mi ha molto caricato. Cioè, questa era la personalità di Ezio Bosso.
Certo, che lui peraltro non se la risparmiava proprio, cioè com'era era, non si è mai costruito un personaggio, anche perché secondo me non gli interessava proprio.
Lo era già di sé.
Lo era già lui da solo, già quando suonava il basso negli Statuto. Allora, dicevamo, Giorgio, intanto ti dico che a Parma il film è già cominciato, perché nella sala del Cinema Astra la prima proiezione è stata alle 16. 16.30.
Fatemi sapere che sono curiosissimo poi.
Poi vediamo se riusciamo a contattare qualcuno. E poi sarà in programmazione anche alle due sale Space, e oggi, domani e dopodomani. Prima di andare avanti, poi ti faccio un altro paio di domande e poi ti lascio andare, perché oggi è la giornata della prima. Io so che sei lì con il frac, lo smoking.
Guarda, il frac no, perché proprio non è, anche io
lo smoking sì,
però con la giacca,
la giacca ci vuole, la giacca ci vuole. Ti faccio sentire questo, senti, eh.
La musica ci insegna la cosa più importante che esista: ascoltare.
Questo lui lo disse a Sanremo e noi lo abbiamo tenuto come ident, lo mettiamo ogni tanto tra una canzone e l'altra. A parte questo, quali altri insegnamenti, soprattutto a livello musicale, Ezio Bosso lascia e ha lasciato?
Allora, la cosa importante che lui disse proprio a Sanremo, che continuava a dire, che la musica è come la vita, si fa insieme. E poi c'è una cosa molto bella che non è molto nota, che io ho trovato nella sua intervista, che lui dice, cito a memoria, dice: per fare musica, soprattutto per fare musica classica di livello, ci vuole lo stomaco di un camionista, l'allegria di un True News e la calma di un monaco buddista. Io sono veramente conquistato da queste sue metafore straordinarie, perché lui aveva questo modo. Guarda, ti dico questo: quando io sono andato a intervistarlo per Pino Daniele, abbiamo fatto un'intervista per 10 minuti, un quarto d'ora, poi siamo restati a parlare. Già lì la cosa divertente è perché lui disse: no, io non suono. Va bene, facciamo l'intervista. Però conoscevo la cosa, quindi lui stava col suo pianoforte, ha detto che bel suono e ha cominciato a accennare reni. Ovviamente il mio operatore girava. Alla fine mi disse: vabbè, ma mica vuoi mettere in onda quella schifezza che ha girato? Aspetta, mo la faccio insieme. E la fece. Dopodiché, però, siamo venuti a parlare altri 5 ore.
Sì, sì, lui
era. Dopo non l'ho registrato, però mi sono state utilissime. Però mi sono state utilissime perché ho in qualche modo capito il Bosso pensiero. Mm-hmm. Detto francamente, è quasi più importante del Bosso musica, nel senso che lui. C'è una cosa molto bella, c'è l'intervento di Ezio Bosso al Parlamento europeo, una serie di cose estrapolate, dove anche lì ha avuto una standing ovation, perché lui veramente le standing ovation erano naturali con Ezio Bosso, perché aveva questa forza e questa dolcezza di arrivare alla gente, che spero in qualche modo sia anche nel film.
Ecco, nel film, tra l'altro, tu hai raccolto tantissime testimonianze, proprio a partire da Gabriele Salvatores.
Sì,
poi ci sono molti altri che esprimono, insomma, il loro pensiero.
Dico una cosa, visto che siete una radio che mette anche musica, e complimenti per aver messo questo brano di Ezio Bosso. Allora, c'è una cosa che lui in realtà ha detto alla fine della sua, chiamiamola così, performance, ma io ho messo all'inizio. Lui disse: noi eravamo amici, Ezio Bosso non era una persona semplice, abbiamo avuto anche delle discussioni, e lo racconta, dice: ho fatto 4 colonne sonore con Ezio Bosso, ho detto è l'unico con cui hai fatto più colonne sonore. Dice: sì, perché un po' come Miles Davis quando fece il suo quintetto e chiamò John Coltrane, disse: io non volevo uno che suonasse il sassofono, volevo uno che mi cambiasse la vita.
Beh sì, a proposito di colonne sonore, di compositori di colonne sonore e grandissimi registri, tu sicuramente sei al corrente, te la vorrei raccontare anche, insomma, la vicenda di Amore e Odio tra Bernardo Bertolucci e Ryuichi Sakamoto, anche lì insomma tanto per stare...
Certo, ma sai, quando delle forti personalità si incontrano è difficile, no? È difficile,
certo.
Perché giustamente il regista ha una sua idea ed è lui l'autore del film, però l'autore della colonna sonora dice: ok, ma la musica però la faccio io e la scrivo io.
Senti, 4, 5, 6 ottobre, oggi, domani e dopodomani, solo 3 giorni, e quindi insomma bisogna correre al cinema, poi finalmente i cinema sono riaperti, con
guarda,
il Green Pass
posso dire,
si può andare.
Una cosa, Simonetta, una cosa a cui tengo molto, ma ci tengo davvero. Allora, andate al cinema, non necessariamente a vedere Ezio Bosso, spero che andate, ma andate al cinema, perché il cinema ha bisogno di voi.
Certamente. Tu quando è l'ultima volta che sei andato al cinema, cosa hai visto?
Adesso ti metti a ridere. A Venezia ho visto il film dei Led Zeppelin.
Grandissimo, lo sapevo.
Che sarebbe piaciuto moltissimo a Ezio Bosso.
Certo.
Ma questa te la racconto. Dunque, peraltro Ezio Bosso, pensa, ha suonato What a Lotta Love nel backstage della, diciamo, della MTV Day a Genova, dove lui presentava quel brano Cappotto di Legno insieme a Lucariello. Però vado con un supporter del film che era il presidente della Film Commission del Piemonte, il direttore, che è un altro rocchettaro e conosceva Bosso come musicista. Allora dico, guarda, andiamo allo spettacolo delle 23.55. Dice, vabbè, dico no, perché secondo me viene Jimmy Page. Vabbè, tu sei esagerato. Perché? Cioè, no, secondo me. Dice, ma perché? Perché se io fossi Jimmy Page andrei a quello spettacolo lì. E in effetti è venuto Jimmy Page.
C'era Jimmy Page. Fantastico, che belle cose. Ma di aneddoti Giorgio Verdelli ne ha veramente a migliaia, a milioni. Solo che oggi dobbiamo limitarci a parlare solo del film. Solo film che, lo ripetiamo, è stato presentato come evento fuori concorso all'ultima mostra del cinema di Venezia. E come era stato accolto, Giorgio?
È immodesto dirlo, con
no,
una
no,
standing
ovation
che è stata l'emozione più grande della mia vita, perché onestamente era inaspettata, perché eravamo nella sala grande. L'anno scorso ero con film su Paolo Conte, che anche è stato accolto molto bene, nella sala d'Arsena, ma questa volta eravamo nella sala grande, che insomma è una responsabilità peraltro piena nei limiti, come dire, delle normative Covid. E insomma c'è stata una standing ovation che non finiva, e alla fine è venuto Barbera a raccogliermi e quindi è stato molto divertente Barbera. E allora, mentre Barbera insomma è stato molto affettuoso eccetera, io così sottovoce gli ho detto, ti ho invidiato molto con Jimmy Page. Comunque ti devo dire una cosa, nel film dei Led Zeppelin ci sono due errori, poi ti dico.
Veramente? A noi li puoi svelare? Perché io lo dico
per carità, cioè
io sono, quali sono i due errori?
Allora, i due errori non sono due errori, poi sono due omissioni, però omissioni molto. La prima è che lui dice che i Led Zeppelin, come molti sanno, sono formati dagli Yardbirds, e dice, no, io devo molto a Jeff Beck, suonavo il basso con Jeff Beck, eccetera. Sì, ma non dice che il chitarrista prima di Jeff Beck era Eric Clapton.
Esatto. Ah, c'è questa omissione da niente proprio.
No. E poi non dice, anzi, sono altre due o tre cose, perché loro dice delle cose meravigliose, perché dice che per esempio Goldfinger, a proposito di 007 che è in programmazione, è il nostro rivale purtroppo comunque Goldfinger, pensate, proprio il brano Goldfinger di Shirley Bassey, la chitarra è Jimmy Page, il basso è John Paul Jones, perché loro suonavano. E poi dice che Mellow Yellow l'ha fatto John Paul Jones l'arrangiamento, ma non dice che Hardy Gardy Man erano praticamente tutti loro, c'era pure John Bonham alla batteria. Hardy Gardy Man c'ha una chitarra pazzesca, se lo vai a sentire, quello è Jimmy Page.
Io ve l'avevo detto che Giorgio Verdelli è un grandissimo esperto, forse il maggior esperto di musica internazionale abbiamo in Italia. Dai, ti metto tra i primi cinque. Ti posso mettere tra i primi cinque? Sì, dai.
Va bene.
Grazie anche per queste. Abbiamo avuto uno spin-off sui Led Zeppelin mentre parlavamo di Ezio Bosso, ma soprattutto mentre parlavamo di le cose restano.
A Ezio piacerebbe molto, perché come sai Ezio amava molto quella musica. Sì. Per esempio ti rivelo una cosa. Sai chi era uno dei musicisti preferiti di Ezio Bosso, e sono certo che lo suonate qualche volta? Joe Jackson.
Sì, grandissimo Joe Jackson. Stepping Out, Night and Day.
Esatto, certo. Night and Day. Cioè, lui diceva Night and Day è un disco perfetto, meraviglioso, l'avrebbe voluto fare lui. Non hai dato.
Beh, insomma, poi Joe Jackson aveva la stessa attitudine al pianoforte che aveva Ezio Bosso. Li vedo insieme che suonano. Giorgio, grazie mille, in bocca al lupo per la prima, per stasera.
Davvero.
E niente, tu sai che quando passi di qua le porte sono aperte, anche
tu sai,
senza.
Lo dico nel finale, perché tu sai che ci tengo. Io sono molto legato a Parma per tante ragioni personali, eccetera, perché avevo un caro amico che tu conosci bene, che non c'è più, che è Robby Bonardi.
Robby, grande Robby.
Che è uno che mi incoraggiava molto, eccetera. Per cui
E faceva bene, e faceva bene, e faceva bene. Allora, ricordiamo oggi, domani e dopodomani, solo per 3 giorni, Ezio Bosso, Le cose che restano, di Giorgio Verdelli, che è stato nostro graditissimo ospite come sempre. Giorgio,
grazie
a voi. Ciao.
Grazie, Simonetti. Ciao. Grazie. Ciao.
La musica, come la vita, si può fare solo in un modo, insieme.